se è anche così, io parlerei anche così, non so se arriva di meno, è anche meno fastidioso. Sì, io sono convinto che, riprendendo le ultime cose che diceva Alessandro Dalla, sia comunque anche importante di continuare anche a parlare di comunità virtuali e a base in ogni caso, perché se è vero che oggi c'è una nuova centralità urbana, molto concreta, molto materiale, e attorno a cui ruotano tanto i contributi di questo numero di 1000 piani che i contributi del numero direttamente contiguo di Out-Out, che è appena uscito, è anche vero che questi fenomeni sono fenomeni tendenziali di grande interesse e che per certi versi costituiscono anche un contraltare di quello che avviene a livello strettamente, completamente, materialmente. Poi su questo magari torneremo meglio nel dibattito. Che cosa sta avvenendo? Perché c'è questa nuova centralità dell'urbano? Sicuramente i processi che sono stati descritti prima di distruzione creatrice, chiamiamola così, hanno al loro centro un'importantissima componente territoriale. Se noi proviamo a passare rapidamente in rassegna, non per accanimento accademico ma unicamente per curiosità concettuale, quelli che sono i termini con cui in sociologia vengono attualmente definite le povertà, le nuove povertà, vediamo che per esempio nel linguaggio, nel mondo anglosassone si parla di underclass, mentre invece in quello francofono di exclusion e in quello ispanico di marginalità. C'è sempre in tutti questi termini una chiave spaziale, una metafora spaziale, che si tratti di centro e periferia, che si tratti di sopra e sotto, comunque c'è una questione territoriale, spaziale, attraverso cui si cerca di esprimere l'essenza di queste nuove povertà, di queste povertà urbane. Ora, in questo tipo, chiamiamole così, di topologie simboliche, e ci sono chiaramente delle grandi ambiguità. Se poi andiamo a vedere bene, a scavare in questi concetti, vediamo che poi più che una definizione di quello che è, c'è anche forse una larvata volontà attraverso la definizione di tenere al loro posto, di definire dei luoghi e degli spazi dove i nuovi poveri devono stare. Per cui questi sono concetti da vedere, da leggere in maniera anche molto critica, non da prenderli così come sono. Però sicuramente diventa centrale allora la questione dei confini o quella delle frontiere, se vogliamo metterla in un altro modo. E frontiere forse è un termine che comprende meglio tanti aspetti di tipo diverso, perché si tratta tanto di una ridefinizione in corso delle grandi frontiere, di un enorme spostamento accelerato non solo di capitali, di denari, di merci, ma anche di uomini, anche un ridislocamento insediativo di quantità enormi di uomini, che tra l'altro in Europa noi percepiamo ancora in maniera diciamo piuttosto limitata rispetto all'entità che questi flussi migratori hanno in altre parti del mondo. Si pensi per esempio al Medio Oriente o a tutta l'area di emigrazione che investe i paesi attorno all'India. Lì ci sono flussi, o lo stesso Estremo Oriente, ci sono flussi migratori che sono numericamente più imponenti e più consistenti di quelli cui è sottoposta oggi l'Europa. Comunque, quello che importa è vedere come queste frontiere non siano soltanto appunto le grandi frontiere di cui parlavamo, ma anche delle frontiere che passano all'interno delle città. E se si va a esaminare la situazione di una città globale cosiddetta come New York, con città globale si intendono oggi le capitali mondiali, città che hanno la capacità di organizzare flussi economici, flussi di capitali e di dirigerli diciamo, in cui i lavoratori sono in regola. Anzi, in un articolo recente, Saskia Sassen, che è una studiosa di problemi urbani, di economia urbana, di sociologia urbana, metteva proprio l'accento sul fatto che ormai c'è un legame chiarissimo tra abitare precario e economia informale. E il lavoratore del cosiddetto sweatshop, del sudatoio, come sarebbe la traduzione del termine americano, del laboratorietto del lavoro nero a New York, è preso in una spirale da cui non può uscire tra il luogo di lavoro e la sua abitazione assolutamente precaria, marginale, in una zona della città che è una zona che è più grande che una zona particolare. Da questo punto di vista, allora, diventa molto più interessante vedere come queste frontiere comincino a trovare anche delle espressioni concrete, materiali, all'interno degli stessi territori urbani. Quando in America si parla tanto di crescere di nuove città murate, di nuove città fortezza, lì siamo unicamente alla concretizzazione più palpabile, più immediata di quello che è una separazione che esiste già nei fatti, che esiste già nel mondo della produzione, nel mondo dell'attività e nella dimensione complessiva della vita. Però stiamo attenti, non si può più allora parlare, come accennavo prima, soltanto di marginalità o soltanto di esclusione, perché paradossalmente gli esclusi sono poi proprio al centro della ripresa economica e di città che, come dicevo, dovrebbero essere il cuore dell'economia planetaria. Quando vediamo che a New York vengono pagati nelle fabbriche del lavoro nero dei salari unitari, orari, che sono competitivi con quelli delle grandi capitali del terzo mondo, perché vengono pagati dei salari unitari, orari, di 4-5 dollari l'ora. E non è solo New York, perché a Berlino, gli immigrati polacchi, gli immigrati dell'est, lavorano per questi salari, altrettanto in nero. Anzi, ci sono accordi tra il governo tedesco e quello polacco per cui quando un lavoratore che lavora nei cantieri di Alexanderplatz, un lavoratore polacco, si fa male, lavorano 24 ore su 24, i cantieri non chiudono mai, è veramente una cosa impressionante, io ci sono stato recentemente, dalle finestre della Staatsbibliothek si vede ogni giorno o ogni due o tre giorni crescere questi edifici di un piano o di mezzo piano. Vabbè, quando uno di questi lavoratori immigrati si fa male, cade, non ci sono controlli, non c'è niente, non viene nemmeno curato in Germania, ma viene impacchettato su un'ambulanza e condotto fino al confine polacco, che dista 80 km, perché il governo tedesco non vuole assumersi nemmeno l'onere delle spese mediche. Per cui abbiamo di fronte situazioni di questo genere che ormai sono nel cuore delle città più importanti o che si avviano a diventare le città più importanti in Europa. Su questo universo di frontiere poi ci si può sbizzarrire perché c'è tanto folklore, chi ha letto i testi di Mike Davis o chi ha visto qualche bel documentario su Beverly Hills, eccetera, ha immediatamente in mente tutti questi percorsi chiusi, queste città fortificate, queste zone dove si entra unicamente mostrando un tesserino magnetico. Mi pare che anche a Milano ultimamente comincino a esserci dei quartieri delle cosiddette città proibite, come si chiamano in gergo, no? Cioè zone della città dove non si può entrare se non esibendo un tesserino magnetico. Per cui tutta questa questione di riduzione progressiva degli spazi pubblici, della dimensione pubblica della città, è strettamente connessa anche a questi aspetti produttivi, materiali, concreti, cui accennavamo prima, in una maniera che è ancora difficile da spiegare, da comprendere fino in fondo, però su cui noi stiamo cercando di avviare una riflessione. Proprio questa questione della contiguità dei confini, del fatto che poi i confini passano ormai attraverso un isolato, un'abitazione, una strada, a volte sono ancora più labili, pone immediatamente la questione poi delle identità, perché allora chi sono io, no? Come diceva prima Sandro Dall'Ago, a che gruppo appartengo? Agli esclusori o agli invece germanica, e come le due identità, quella delle future vittime e quella dei tedeschi puri, siano andate costituendosi gradualmente in maniera progressiva. E avevi un bel protestare che tu non eri di razza ebraica o di religione, perché una volta che eri stato inserito in quel gruppo non ne uscivi più, con tutte le conseguenze che ben sappiamo. Allora, a me questo ha molto colpito, perché una delle vicende che ho vissuto direttamente quando un anno fa ho avuto vari colloqui, incontri, anche piuttosto polemici, di peggio, con esponenti dei comitati antinomadi di Genova, era proprio questo, l'idea che tutto sommato il problema non erano neanche i nomadi in sé o gli immigrati in sé, era di tutti quelli che rompevano le scatole in una maniera o nell'altra, fossero tossici, fossero nomadi, fossero immigrati, tutti quelli che erano elementi di disturbo rispetto a una certa identità erano stigmatizzati, erano etichettati come elementi pericolosi che dovevano essere espulsi. Perché poi la questione è questa, non si tratta tanto di dire questa gente non deve vivere qui, e il concetto è ancora più estremo. La gente, questi non devono vivere neppure qui a fianco, ma qui a fianco è dovunque, perché qualunque a fianco è abbastanza vicino da permettere comunque una larvata minaccia o un arrivo imprevisto. Per cui il dirigente uno dei dirigenti del comitato antinomadi, che tra l'altro faccio una parentesi curiosa perché è divertente, leggevo oggi che è stato arrestato per furto e ricettazione, e uno dei dirigenti del comitato antinomadi mi diceva: noi non li vogliamo in Liguria, dove tra l'altro i nomadi, che sono cittadini italiani in buona parte, sono stanziati da più di 600 anni, hanno dato nomi a strade, a zone del porto, per cui è un fenomeno veramente nuovo che non va visto, secondo me, soltanto nella sua componente difensiva, ma che io ritengo abbia anche una componente progettuale. E quando si parla di sicurezza urbana, di diritto alla sicurezza, io non credo che ci sia soltanto la volontà di difendere uno status quo. Lì c'è proprio una piccola utopia, non è uno status quo che sia mai gestito, è un progetto di società che viene alimentato da questi discorsi sul diritto alla sicurezza. E non è il progetto di società del pensionato che sogna le sue pastorellerie, del giardinetto pulito, senza schifezze, senza siringhe. È un progetto di società che ha bisogno dell'esclusione, dell'espulsione per riuscire a costituirsi come tale. Perché è un progetto di società purificata in qualche modo, in cui ci può essere in qualche modo fonte di preoccupazione di grattacapi, va rigorosamente tenuto fuori. E si parlava già prima, accennava Sandro Dall'Acqua, a questa questione dei vigilantes, che in Polonia e in Germania si danno da fare sui confini per acchiappare gli immigrati che sono riusciti a passare attraverso le maglie dei controlli. Tra l'altro il governo tedesco ha dato ai polacchi 20 milioni di marchi per migliorare la tecnologia dei controlli di frontiera, per dire quali sono le poste in gioco. Ma non è solo lì, e non è solo questione di scendere in piazza e di organizzarsi per acchiappare gli immigrati e riportarli da dove vengono. A Genova, per esempio, una parte degli sgomberi delle case occupate dagli immigrati, occupate nel senso che ci vivevano e ci pagavano regolarmente l'affitto, non erano case occupate, e con affitti intestati magari a quello che era in regola, con il permesso di soggiorno, eccetera, eccetera, però occupate a pieno titolo, ne sono state sgomberate quasi 400 negli ultimi 3 anni, con una ricaduta incredibile sulla popolazione immigrata che vive a Genova, sovraffollamento di case, problemi a trovare alloggio. Comunque, quello che è interessante quanto riguarda la città e la vita urbana è sostanzialmente diversa da quella statunitense o da quella di città di formazione più recente. Tanto per questa idea di libertà che, come dice la grande storiografia borghese, intanto poi è proprio vero, dovrebbe essere collegata proprio allo sviluppo delle città in Europa fin dalle sue origini. Ma c'è anche un altro motivo che qualche speranza ancora un po' penso la possa alimentare, che qualcuno si ricorderà ancora che negli anni 70 tutte le città europee sono state attraversate da delle grandi rivendicazioni che erano sintetizzate nello slogan del diritto alla città. Quello slogan, quelle mobilitazioni avevano al centro l'idea di una città gestita dal basso, un'idea profondamente libertaria della gestione e dell'organizzazione della città. Ora, c'è qualche speranza che questo tipo di aspirazioni, questo tipo di progetti, di sogni, di città, non sia stato ancora soffocato del tutto e che il passaggio dal diritto alla città al diritto alla sicurezza non sia così immediato e non sia così netto e così come purtroppo è avvenuto altrove. Per cui c'è questa idea che qui il processo può essere ancora invertito, può essere ancora modificato. Chiaramente questo fa venire semplicemente se ci si mette nell'ottica di pensare delle città completamente diverse. Ma questo credo che sia una cosa che non dovrebbe essere.
Allora adesso l'intervento di Pier Dalla Vigna e poi dopo il suo intervento direi che apriamo il dibattito, anche perché qui sono numerosissime le persone che poi hanno fatto un po' questo percorso anche di lavoro con noi.
Il mio sarà un intervento, vuole essere un intervento brevissimo e anche un po' forse in parte, anche se ovviamente essendo parte di 2000 piani non propriamente esterno, ma non avendo partecipato alla stesura del numero, forse quasi un inizio di dibattito, diciamo che verrà poi in seguito, ovvero sia come lettore quindi del numero.
Vediamo un po' di silenzio perché sennò ci perdiamo prima ancora di aver visto, grazie.
Sì, una cosa così mi aveva interessato sia per quanto riguarda così il numero di 1000 piani di politica e territorio, sia per quanto riguarda i lavori del gruppo di studio, insomma, a capo dal Lago che è intervenuto in questo numero in altre circostanze con Autaut, eccetera. Cioè che per affrontare le tematiche della migrazione, dello straniero, del razzismo eccetera, non ha voluto parlare delle figure sociali che erano coinvolte direttamente in questa questione in primo luogo e quindi non so, degli emigranti, la loro condizione eccetera, anche se ne ha parlato in gran parte, insomma, però non ha voluto accentrare l'attenzione su questo quanto sulla questione per esempio del migrare, se ho ben capito la cosa, oppure non so, nel caso dell'intervento di Padini di prima, appunto di un problema che ne arriva l'altro, ecco. In che senso mi interessavano queste, chiamiamole così, queste tematiche in primo luogo rispetto appunto all'affrontare un tema come quello dello straniero, che sembra appunto qualcosa che arriva da noi, ci diciamo, dobbiamo ospitarlo, dobbiamo combatterlo, dobbiamo difenderci, dobbiamo accoglierlo con la Caritas, ecco, in che senso? Ma nel senso che in primo luogo questa figura dello straniero è una di quelle classiche, diciamo, di quei classici concetti complessi che in effetti sembrano dire tutto e in realtà non ci dicono nulla, perché rispetto a, non so, una figura di straniero, a me vengono in mente subito un sacco di altre personalità, non so, ne parlavo con i miei alunni a scuola, cose del genere, per cui, non so, straniero gli viene in mente, che ne so io, un calciatore UEA, ecco, oppure non so, quello lì che stasera non mangia carne, lì un altro straniero. Cioè ci sono un sacco di stranieri che nessuno si sognerebbe di considerare, e anche extracomunitari, che nessuno si sognerebbe di considerare altri, insomma, al di fuori della nostra percezione possono avere tutto il modo di vestire più pittoresco di questo mondo, però sono considerati parte di un tutto nazionale, perché sono attori famosi, perché sono, non so, un industriale giapponese che viene qui a impiantare un'industria non verrà mai considerato uno sporco muso giallo, insomma, verrà considerato un uomo d'affari giapponese o piuttosto che sia il turbante perché viene dall'Arabia Saudita, saranno tutti contenti e diranno che è pittoresco, che abbia 13 mogli o cose del genere. Non fa assolutamente caso a nessuno quando abbiamo l'invasione di qualcuno che in qualche modo porta lo spettacolo di se stesso, porta denaro, porta capitali, eccetera. Ecco, quello che invece è lo straniero, che noi viviamo invece come, che viene vissuto collettivamente come pericolo, come segnalavano gli interventi di prima, è qualcosa che appunto è l'estraneo, insomma, quello che in qualche modo viene percepito come minaccia, come invasione, quello che è altro da noi, da cui dobbiamo difenderci. Però attenzione, a cosa serve questo meccanismo strano? Serve in primo luogo, a mio parere, soprattutto per costruire, ma già da tempo così, insomma, tutta la storia dell'Occidente, l'identità propria, perché è quella che noi non sappiamo cosa è, nel senso che uno straniero, un emigrante, un estraneo, noi lo vediamo, lo consideriamo diverso perché ha due o tre caratteristiche che in qualche modo possono infastidire e allora diventa il nemico da combattere. Quindi non, ecco, però come dire, questo nemico da combattere, eccetera, in realtà dipende dal fatto che l'identità è quella che è posta in questione, l'identità è quella che non sappiamo cosa è. Ma per esempio, non so, c'è un episodio storico che è narrato in un bellissimo libro della Champagne, che si è occupato di tra l'altro Edizioni Ibis, perché un piccolo editore, essendo piccolo editore anche io mi sento giustamente di criticizzarlo, è tratto dall'invenzione del razzismo. Che è un bellissimo testo, diciamo, di impronta più foucaultiana rispetto alle problematiche nell'antichità, nel Medioevo, all'inizio dell'età moderna, sulla questione appunto dello straniero, eccetera. Ecco, c'è per esempio una categoria di persone nella Francia che finisce adesso, insomma, inizia nel 300 come problema e finisce adesso, che non sono né ebrei, cioè gli ebrei sono stranieri per eccellenza in quanto religione, l'origine, popolo eletto, eccetera. No, ma questo è un fenomeno, non sono neanche zingari, non sono, ecco, si occupa dei cosiddetti cagò. Chi sono sti cagò? Sono dei personaggi strani che, grosso modo, all'inizio del 300 iniziano ad apparire nella storia come una sorta di lebrosi. Ecco, però non erano lebrosi, nel senso che i lebrosi, i ladra, insomma, portavano effettivamente la lepra e il contagio, invece questi non erano contagiati, insomma, erano semplicemente persone che dovevano comunque essere emarginate. Ecco, come facevano allora voi sapete, la prima cosa per la, diciamo, identificazione di un nemico in termini razziali, ci insegna la Germania italeriana, è individuarlo, questo nemico, perché è molto difficile individuare l'ebreo, lo zingaro, eccetera, insomma, non sempre ha le caratteristiche che vorremmo che avesse per incastrarlo, insomma. Ecco, sti cagò erano impressionanti, perché a volte erano alti e biondi, a volte erano piccoli e mori. Come funzionava? Ecco, però allora quali erano le caratteristiche che li rendevano? Allora, avevano un alito terribilmente fetido, puzzavano, insomma. Ecco, guardate bene, poi certe cose poi ci richiamano magari qualcosa di contemporaneo nel discorso, diciamo, sullo straniero, eccetera, eccetera. Ecco, cioè avevano delle caratteristiche, le unghie si spezzavano subito, insomma, non so, poi facevano sempre lo stesso, e comunque vivevano nella comunità dei cagò. Ecco, la cosa essenziale poi è che loro erano costretti per legge, per un dispositivo di carattere giuridico, a risiedere in certi villaggi, erano segregati, quindi anche se potevano avere, a differenza dei lebrosi, un po' di proprietà, alcuni privilegi, ecco, non potevano muoversi come volevano. E ecco, tenete conto, questo inizia nel 300, poi ci sono tutta una serie di dispositivi che costruiscono questa estraneità, cercano di motivarla, perché non c'era all'inizio un'apparente motivazione, se non che potevano essere dei potenziali lebrosi o che ne so io, perché poi l'insulto cagò continua anche dopo che viene scoperto alla fine dell'Ottocento, nel 1873, il bacillo della lebbra, e quindi si chiarisce che questi non possono essere dei diffusori di lebbra. Ecco, semplicemente appunto l'illuminismo si appropria di questi, gli dà delle identità fittizie, si dice sono i goti perché i goti portavano la lepra, quindi questi sono i discendenti dei goti che hanno invaso la Gallia nell'antichità, oppure sono i discendenti dei saraceni, perché così, anzi poi alla fine uno dice no, sono i discendenti di tutte e due perché quelli piccoli piccoli mori discendono dai saraceni e portavano la lebbra, quelli alti e biondi discendono dai goti e portavano la lebbra. Insomma, ecco, cioè, questa è l'invenzione, in questo caso, come dice della Champagne, di un mito dell'altro, eccetera. Ma cosa servono questi personaggi, che sono un po' di tutto, insomma, sono persone che non stavano ferme e quindi bisognava fermarle, insomma, sono persone che non si riuscivano bene, che non si riconoscevano nelle comunità già radicate dell'Aquitania, che era una zona piuttosto di frontiera, insomma, tra il mondo arabo che stava in Spagna e il mondo cristiano occidentale. Ecco, quindi stando lì bisognava fissarli, ecco, questo fissarli, questo collocarli, eccetera, per quanto non abbia dato luogo a persecuzioni, diciamo, da genocidio, insomma, perché questi poi tutto sommato erano anche buoni cristiani, parlavano francese, cioè avevano alcune caratteristiche che li omogenizzavano agli altri, però creano il mito del cagò, e il cagò ancora oggi pare che in alcune zone dell'Aquitania, appunto, l'essere discendenti da famiglie di cagò viene nascosto da coloro che lo sono, perché comunque è considerato un insulto, e quindi è molto duro a morire, anche se ormai nessuno ci crede più dal punto di vista biologico, dal punto di vista, ecco, se persino un mito così, un mito fondativo del genere, insomma, ecco, determina tutto ciò, chiaramente i miti moderni, quelli che illustravano prima i relatori, insomma, così, che hanno, sono intervenuti prima di me, sono molto, molto più forti. Ecco, a questo punto volevo semplicemente chiudere citando un altro intervento di biopolitica e territorio del numero di Milleviani in questione, visto che gli altri sono già intervenuti e hanno illustrato i loro, che mi era particolarmente piaciuto, ed era quello di Paola Rossi sulla questione che si occupa di un problema che apparentemente non ha nulla a che fare col razzismo, non ha nulla a che fare con lo straniero. Cioè c'è nella storia romana un personaggio di nome Catilina che si rivolta contro le istituzioni romane e verrà sconfitto, insomma, negli ultimi secoli della Repubblica Romana. Ecco, perché questo diciamo, analisi filologica di un personaggio come Catilina all'interno di un numero su biopolitica e territorio? Perché Catilina, nel momento stesso che si mette per fatti suoi, che adesso non ci interessano assolutamente, contro le istituzioni della Repubblica, diventa estraneo, viene trattato con gli stessi termini per cui vengono giudicati, non so, a Roma antica, i barbari, gli stranieri, i diversi, i pervertiti, eccetera, eccetera. Cioè Cicerone, nel suo grande, famoso, molti conosceranno, insomma, attacco a Catilina, utilizza lo stesso linguaggio. Insomma, e questo è sintomatico, perché, come diceva prima Petrillo, come dicevano prima Dall'Ago, eccetera, cioè il problema oggi non è, diciamo, trattare uno straniero, uno che per caso è nato in Senegal piuttosto che in Arabia Saudita, perché ripeto, potrebbe anche darsi che il senegalese, se gioca bene a calcio, venga osannato da milioni di persone, potrebbe anche darsi che il magnate del petrolio piuttosto che il giapponese vengano trattati con tutte le nostre più belle fanciulle, eccetera, eccetera. Cioè il problema è un altro, insomma, il problema è l'identità di qualche cosa che non c'è più, che non esiste più, perché nessuno oggi in Occidente può più fondare le proprie identità su cose che valevano solo anche fino a pochi tempi fa, non so, l'identità operaia, l'identità, che ne so io, di classe, l'identità politica, sono tutte cose molto labili, sono come abiti che si cambiano, si buttano via, si recuperano, eccetera, eccetera. Ecco, quindi l'unico modo per fondare identità oggi sembra quello di costruire la propria contro un nemico, e questo nemico può essere trovato nel diverso, qualunque tipo di spaccettatura assuma. Ecco, noi come Millepiani, io credo, abbiamo come punto di interesse principale quello di costruire, insomma, di mostrare che questo molteplice in ogni figura umana appunto abbia centinaia di spaccettature, ed è esattamente il contrario, ritengo, di quello che purtroppo sta avvenendo.
Primo contributo, tra l'altro non è caro perché fa parte allora di Stefano Velati, che tra l'altro ha partecipato alla realizzazione di Mille Piani con le sue opere, che peraltro sono qui appese dietro di me. Stefano, se ti vuoi accomodare. Così.
Del numero in abbiamo parlato di territorio e di codici. L'impressione comunque che tutto sia legato, nel senso che sono persone che a prescindere dall'origine, dal colore della pelle, comunque che hanno un lavoro che non è un lavoro coatto, proprio un lavoro, come dire, legale. Il problema appunto è quanto riguarda appunto il documento, nel senso che l'impressione è che la carne sia legata a un numero, a un codice, tutto è in funzione appunto di questa carta d'identità o queste regole a cui bisogna piegarsi tutti i giorni. E anche tutto un sistema comunque che diventa sempre più un caos. Il caos è qualcosa di... diventa sempre più concreto, è qualcosa che appunto tocca a chiunque. E quindi...
Allora, visto che lui si è emozionato, no? Intanto direi che insomma forse... sono più le sue opere, penso, che parlino, no, del travaglio, questa massa travagliata di carne che ci sta alle spalle. Sentite, proposta, se preferite, ma voglio anche sentire poi il gruppo che ha organizzato la sezione successiva, intanto ringraziando tutti i relatori per i contributi, ma prima del dibattito, se volete, facciamo un piccolo break di 5 minuti, volete così oppure preferite che apriamo il dibattito subito? Break? Allora 5 minuti davvero per non disperderci, grazie. Delle ultime considerazioni. Ecco. Allora dicevo, no, mi sembrava che alcune sollecitazioni fossero rimaste aperte come richiesta. No, scusate, per favore, mi rimbomba tutto nelle orecchie. Sorry. Allora, no, chiedevo un po' di attenzione su alcuni temi che erano rimasti come temi e problemi aperti, con tutti gli interventi lasciati come domande e considerazioni. Su una questione brevemente mi premeva sollecitare l'attenzione di tutti, essendo questa una questione che sia nell'ambito di lavoro di Mille Piani, ma insomma anche col gruppo degli amici di Genova abbiamo poi avuto modo di affrontare, è questione a mio parere cruciale, ossia l'asse della trasformazione metropolitana. Vorrei riportarla in una considerazione di parallelismo tra quello che sta accadendo per esempio in una città come Milano, che in qualche modo ha avuto un'identità forte, se pensate, fino agli anni 70-80, nel senso che comunque Milano si è sempre candidata in questa sua leadership di capitale finanziaria, di una città che tutto sommato poneva al centro dei suoi interessi il lavoro e che comunque accoglieva. Ci sono una serie di detti adesso milanesi che vi risparmio, perché io parlo malissimo milanese, per cui non posso riproporveli, ma in ogni caso una trasformazione è in essere. E in questo io credo che Milano si riproponga come il sensore più forte della trasformazione che la situazione nostra, nazionale, sta vivendo. Vorrei brevemente esplicitare questa latitanza di identità certe ed un passato anche, insomma, che può certificare il divenire nel presente. Mi pare che sia particolarmente avvertibile in una città come questa, che non a caso ha attraversato non solo la vicenda Tangentopoli, ma insomma le spalle, gli anni del craxismo, eccetera, ma che in questo momento vacilla e crea i comitati di quartiere, crea le domande di sicurezza, crea i microgruppi identitari delle varie aree, non solo periferiche, ma anche insomma neoperiferiche, poste nel centro cittadino, proprio su questo sgretolamento, su questa sua ormai assenza totale di identità, ossia lo specchio in pratica più incredibile di quello che sta capitando a livello nazionale. Cioè Milano non ha rete, non ha tenuta, primo problema. Secondo problema, Dall'Ago ma anche Petrillo sollecitavano nelle loro relazioni la questione del confine. Anch'io mi sposto più volentieri sul concetto di frontiera e su una dimensione che la frontiera sta assumendo nel nostro contesto quotidiano, ossia la sua estrema mobilità. Posto che appunto è fondativo davvero questo processo, la frontiera di per sé deve essere nomade, non sono più i corpi ad essere nomadi, né le soggettività, ma sono proprio le dimensioni territoriali che sono poste in una situazione continua di trasformazione della loro perimetrazione. E questo risponde a una logica che ha sì a che vedere con i corpi, che è una logica di ricatto e di assoggettamento progressivo, dove poi, e qui forse sarebbe interessante riuscire ad indagarlo, se ne deriva un mitologema potentissimo, perché dicevo al di sotto insomma di questo dispiegamento tecnico, in realtà il mitologema insomma oggi è che non solo il neolocalismo ma vari miti fondativi possono essere funzionali assolutamente all'uso, e questi miti fondativi possono essere l'aggregazione di condominio, quindi qui ci può tornare utile il neotribalismo ballardiano, possono essere l'aggregazione di strade intorno al recupero del giardinetto disperso, possono essere persino l'idea, e qui sarebbe un tema importante, della periferia che è stata vissuta, io qui davvero vorrei un po' sottolinearlo, negli anni 50-60 come spazio della segregazione e della negazione, e che oggi passa alternativamente come spazio o di autovalorizzazione della periferia come densità di significati che si disperdono altrove, oppure con il divenire del tutto periferico. Ecco, in sostanza, la mia possibile insomma chiave di lettura, almeno per un percorso insomma un po' in divenire, è che questa mobilità delle frontiere, la stessa idea di frontiera mobile, macchina da guerra per davvero sul territorio, sia poi funzionale un uso di progressiva segregazione di spazi che vengono perimetrati su qualunque questione, e che questo costituisce, e poi qui c'è un autore che ci è rimasto un po' alle spalle ma leggiamo un po' in tutti i nostri ragionamenti, un autore come Agamben che proprio insomma muto dall'ultimo Foucault, il concetto che insomma questa pratica, questa dimensione dei poteri poi abbia come oggetto appunto la nuda vita, che nei testi di Agamben, come sapete, sia in Homo Sacer ma anche in Mezzi senza fini, assume insomma una centralità enorme, e che travalica, io credo, anche quelle nozioni forse un po' ormai arcaiche insomma di nord e sud del mondo, e sposa un po' di più delle tensioni, delle stratificazioni più trasversali. E io passerei la parola a Massimiliano Guareschi per il primo intervento. Devo accomodare.
Pur non essendo un poeta, la cosa, se è un dispiacere, prendo la parola da prosatore. Quindi, essendo prosaico, partirò da un paio di riflessioni che mi erano venute leggendo sia il numero di Mille Piani sia il numero di Out Out. E la prima riflessione che mi era venuta in mente, soprattutto rispetto all'articolo di Sandro, era come paradossalmente, e mi pare l'hai notato anche oggi, stiamo assistendo a un ritorno a paradigmi che qualche anno fa si sarebbero considerati completamente superati. Mi riferisco alla questione dell'universalismo o alla questione della cittadinanza. A partire da un certo momento, il pensiero, da una parte filosofico e dall'altra antropologico, ha lavorato tutta una serie di categorie criticando, possiamo tranquillamente dire da sinistra, quello che era l'universalismo, per dirlo con uno slogan, illuministico, per cui dietro l'universalismo stava il finto particolarismo, e insomma sono cose che penso tutti sappiano e non devo qua tagliare analiticamente. E a partire da questa critica all'universalismo si pensava di aver elaborato tutta una serie di concetti che andassero oltre i metodi di risoluzione dei conflitti disegnati sull'orizzonte del universalismo. Mentre oggi, a fronte di una serie di urgenze sociali, di modificazioni, si assiste, mi pare, a una sorta di bancarotta di questo tentativo, nel senso che le questioni legate al multiculturalismo, cose che non conosco benissimo, di cui però penso di rendermi conto degli enjeux ambigui che comportano e la loro possibilità di riutilizzo in funzione razzistico. E quindi mi interessava un po' polarizzare l'attenzione su questo su questo paradosso di una serie di paradigmi considerati assolutamente superati da la riflessione antropologica, filosofica e via dicendo, se tu sei da illuministici, che invece ritornano ad acquisire un senso forte a contatto con una serie di problematiche molto concrete. E d'altra parte mi sembrava anche interessante sottolineare come sul versante filosofico i tentativi di rapportarsi a tutta questa serie di insorgenze problematiche, sempre dal punto di vista dell'andare oltre l'universalismo illuministico, cadano poi in proposte deboli e col sospetto che possono essere invece anche molto forti in un senso magari che non ci piace molto. Penso ad esempio a tutte le cose di Derrida sull'ospitalità, per cui che dovrebbe essere ovviamente un rapporto allo straniero non banalmente illuministico, che però alla fine si risolvono, al di là che lui ci mette 500 pagine ad esporle, in chi è nostro ospite a casa nostra, lo trattiamo bene, però deve essere educato, se poi si comporta male lo mettiamo alla porta. Quindi mi interessava introdurre un po' questo tipo, cosa è stato un po' confuso nell'esposizione, comunque questo paradosso, se vogliamo, che si viene a creare sul presente rispetto a una serie di percorsi che probabilmente alle persone che sono qua appartengono e appartengono fortemente.
Grazie. Io direi allora di proseguire, perché poi abbiamo degli spazi che, ripeto, si chiudono intorno alle 18, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta. Fare quello col microfono qui isolato che mi viene l'angoscia. Adesso io invito chiamando le persone e poi mi sollecito. Michele, è vero che vuoi intervenire? Vedo che hai delle domande che ti pungono. Prego. Vieni, ho delle riflessioni, vieni. Adesso Michele Sernini, che è anche un nostro caro collaboratore, adesso.
Sentivo per esempio prima di parlare di Caterina, allora mi veniva in mente una cosa precedente, però Caterina, no, questo per dire che ci sono delle costanti, un modo di fare delle società quando vogliono escludere, oppure addirittura di gruppi politici, che è una cosa molto più ristretta e banale per motivi di potere, quando vogliono escludere. Prima di Cicerone, ma invece in Grecia c'era la pratica dello stracismo, che appunto usava tutti questi argomenti contro la persona da escludere, quindi è una cosa che c'è da sempre. C'è un bellissimo libro di uno storico, Carcopino, sullo stracismo ateniese, che spiega bene tutto questo meccanismo, un po' mafioso come meccanismo, cioè spargeva la voce per alcuni mesi nella comunità che quella persona andava allontanata, poi a un certo punto c'era la seduta formale, come il segretario dell'ONU, si vota e a caso quella persona veniva appunto espulsa. po' degli interventi prima, insomma, mi veniva ogni tanto in mente che probabilmente tanto siano importanti i ragionamenti filosofici che sono appunto fondativi e che però su questi temi sono ancora in questo momento, mi sembra, non perfezionati, alla ricerca appunto anche di qualche termine, di qualche ragionamento completo che comprenda tutti i fatti che stanno succedendo, dai ragionamenti sulla modernità ai ragionamenti sulle migrazioni. Mi viene sempre in mente che forse bisogna, specialmente quando le situazioni sono molto pressanti come in questo momento, ragionare anche su questioni molto pratiche, quindi molto, se vogliamo, limitate dal punto di vista filosofico, per cui dice adesso arriva il praticone che vi dà le... Non è questo, anche se io mi occupo un po' di cose pratiche quando vedi in città e facendo il delocalizzato e quindi il nomade molto più di altri, sono altro come i chilometri che devo coprire tra la città dove abito e la città dove insegno, che sono 1200 chilometri. Ma non è solo questo fatto così banale di richiamare cose pratiche, ma è che ci sono dei momenti in cui probabilmente bisogna ricercare, mentre va avanti la ricerca filosofica e i concetti e i ragionamenti di fondo, ricercare delle posizioni pratiche operabili che sono certo quindi di compromesso, quindi sono pieche se vogliamo, specialmente in questo ambiente. E allora, ma questo discorso l'avevo già tirato fuori un'altra volta in una occasione analoga, forse dei ragionamenti per quanto temporanei e con la coscienza che sono limitati e riformisti sul diritto come garanzia rispetto a situazioni esempio, di stato di polizia che ogni tanto si vedono aleggiare per l'Europa, certo si dirà non funzionano, non hanno senso perché in partenza per definizione lo Stato non, oppure lo Stato di capitale mondiale si sta riorganizzando e usa tutti questi sistemi, però di fatto fin quando alcune cose, alcune regole ci sono scritte, il diritto delle persone di appellarsi a queste cose per evitare il controllo dei papier in tutti i momenti o per arginare, tanto l'altro giorno Sofri in una stazione centrale quando è stato perquisito perché aveva una borsa che manifestamente tentava di nascondere, che non capisco bene poi come si possa nascondere in stazione una borsa. Quindi cioè, ci sono delle cose immediate, oppure le 94 telecamere che ci sono nella stazione di Bologna, per esempio, o altre cose, o reti mondiali che qualcuno dice si stanno organizzando, o la schedatura mondiale di tutti, ecco, davanti a queste cose, alla tedesca, no? il Bundeskriminalamt ha un calcolatore che già una ventina d'anni fa c'era dentro 3 milioni di schedati, pare. Davanti a queste cose qui ovviamente anche la piccola rivendicazione c'ho qualche diritto che deve essere rispettato, è una cosa che deve poter funzionare, questo vale per i migranti, appunto anche io preferisco usare il termine fenomeno migratorio, migrazioni, anziché questi ragionamenti così un po' da assistente sociale sull'immigrazione, sugli immigrati. Ecco, altra questione appunto relativa alla pratica più che alla teoria, basta che noi parliamo non di figure come l'immigrato come, o figure che si rifanno delle identità collettive che sono appunto sempre in discussione, ma parliamo di fatti e i ragionamenti vengono più comprensibili. L'immigrazione è un fatto, mentre il migrante diventa un problema come definirlo. Fermiamo alcuni anni per definire. Quindi questo senza negare l'utilità, lo può No, bruciare i codici non era bruciare i libri dei codici, ma era bruciare tutti i codici che classificano le situazioni della nostra civiltà, ecco, però di fatto bruciando i codici si va anche in galera, adesso è una battuta. Insomma, ci sono dei disparti intermedi tra questa ricerca generale di concetti, di teorie che va fatta e l'operatività di alcune situazioni dove forse ci sono modi di agire intermedio, di interventi, di tamponamenti, tutto quello che volete, che sono temporanei, effimeri, non risolvono, ma sono più operabili delle prese di posizione di principio totali che poi tante volte restano talmente minoritarie da essere in disgrazia in un mondo fatto di condotta dei grandi sistemi attraverso la televisione.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, Paolo Rabisi.
Non avevo preparato nessun intervento, per cui sono un po' emozionato. Il fatto è che le cose dette mi hanno turbato, ecco, soprattutto quando il discorso ruota intorno all'identità e appunto al discorso dello straniero, della sparizione dei corpi. Mi vengono in mente tantissime cose, però per farla breve, per non prolungare questo senso di angoscia, mi viene in mente un episodio che ho vissuto a scuola recentemente. La preside, di fronte ad una mia risposta negativa o positiva a ciò che lei presentava come un progetto efficiente per una scuola nuova, mi ha detto che se io non ero d'accordo potevo anche dare le dimissioni, insomma, come insegnante. Quindi lo straniero, il diverso, è in stretta relazione con chi in questo momento sta tentando, e Crepi Sansone con tutti i filistei sta tentando di salvaguardare un'identità che non esiste più, no? Mi riferisco in questo caso alla scuola come istituzione. Allora, se andiamo a vedere cosa stanno combinando, no, le nostre istituzioni, è esattamente questo, no? Stanno tentando di salvaguardare, di mostrare una faccia identitaria che non esiste più, se mai esistita, che certamente esiste, non esiste più in questo momento, e tentano di presentarsi invece come fortemente portatori di identità, laddove invece sono schiacciati, no? Schiacciano su un'unica manifestazione, su un'unica forma di esistenza, no? Le istituzioni con la burocratizzazione. La scuola sta diventando un luogo di burocratizzazione e basta, no? Quindi schiacciando, ma la stessa UE, no? Schiaccia tutto quanto sul piano dei valori, se così possiamo chiamarli, dei valori economici, no? Sul piano dell'economia, e quindi cercando un'identità che non c'è, cercando di imporre un'identità che non esiste, su, schiacciando tutto l'Europa sul piano dell'economia, sul piano delle regole economiche.
Grazie Paolo Rabisi. Altri interventi? Se così non fosse, io chiederei magari a Franco Armanò di accomodarsi qui e illustrare intanto il proseguo del nostro pomeriggio. Sì, siamo bravissimi, siamo lì.
Buonasera, allora la seconda parte della serata proseguirà, del pomeriggio proseguirà in questo modo. Noi abbiamo pensato di affiancare a questo dibattito sulla biopolitica che riguardava appunto il numero della rivista Mille Piani e il suo percorso generale, da una serie di letture poetiche in prosa di autori e autrici che hanno a che fare con i temi che sono stati oggi messi in questione, per le ragioni più svariate. Nella brevissima introduzione che avete letto su De Plean, io mettevo insieme le paure metropolitane, le vecchie e nuove esclusioni, le vecchie e nuove frontiere. Gli autori che verranno presentati oggi hanno, se volete, questa caratteristica di avere con la loro scrittura messo in gioco, messo in questione nei loro ambiti culturali, all'interno delle loro culture, hanno toccato dei nervi scoperti che hanno provocato delle reazioni del potere a seconda delle forme di questo potere. Allora, qui ne abbiamo di vecchi e di antichi. Abbiamo il caso della faida della condanna a morte inflitta a Salman Rushdie e abbiamo casi meno estremi però di autori che hanno in qualche modo svolto la funzione che la letteratura, l'arte in generale nei momenti alti ha sempre un po' avuto, quello di essere il bastian contrario, quello di essere il momento in cui una società è costretta a specchiarsi. Spesso il grande romanzo, il grande romanziere, la poesia, l'arte hanno costretto le società a specchiarsi, cioè a guardarsi, o il potere a guardarsi, ed evidentemente molto spesso le reazioni in questi casi sono state molto violente. In altri casi invece l'emarginazione, il senso di estraneità è più sottile, non è così diretto. Nel caso di una poetessa come Amelia Rosselli, per esempio, o anche di Edmond Jabez, il filo dell'emarginazione corre un po', come dire, come una costante della storia. Jabez interpreta, e qui ci sono dentro vari archetipi, c'è sicuramente l'archetipo dell'ebreo errante, ma ci sono molte altre cose ancora, l'irriducibilità dell'esclusione, in qualche modo il fatto che un escluso, un'esclusa c'è sempre e che questo è una specie di dramma, di tragedia che accompagna la storia e rispetto alla quale in qualche modo, come dire, Jabez ci ricorda che possiamo introdurre dei correttivi, la politica deve fare questo, la filosofia, l'antropologia, ma c'è una distanza a un certo punto, per cui quell'ultimo passo potrebbe anche non venire colmato. Mi viene in mente anche un autore che non è nella rassegna di oggi, che è Paul Celan, che in qualche modo ci ricorda anche lui questo. Ecco, quindi sarà un viaggio in letture testuali diverse, in linguaggi molto diversi fra loro, ma che in qualche modo hanno a che fare con le tematiche che qui sono state toccate. Naturalmente le abbiamo scelti però per l'importanza dei loro testi letterari. Ecco, sono scelti non scritti semplicemente in base, per così dire, a un'attinenza al tema. Io non mi stancherò mai di ripetere, ma credo che forse qui sia anche inutile dirlo, ma lo dico lo stesso, che l'arte, la poesia, la letteratura possono svolgere davvero fino in fondo la loro funzione quando sanno parlare in un modo che nessun altro linguaggio è in condizioni di fare. Non serve a niente la poesia o il brano o il racconto che sia semplicemente un comizio, oppure che sia semplicemente la denuncia di una situazione, perché questo può essere fatto tranquillamente in altri modi. L'arte e la poesia raggiungono il loro scopo quando toccano con le corde che sono loro. Allora, quando questo avviene, addirittura le reazioni possono essere anche più feroci che di fronte ad un trattato di sociologia, perché l'arte può avere questa capacità di fare entrare in gioco una quantità di singoli, di riferimenti tali da suscitare tutto questo. Ecco,